Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Bandiere per segnalare il grado di balneabilità nel Ceresio. Toccherà ai singoli lidi agire. Nuova strategia in Ticino per ridurre i rischi dati dalla presenza dei cianobatteri. Non solo tagli agli aiuti diretti, la politica agricola della Confederazione punta anche su lotta ai cambiamenti climatici e sostegno della biodiversità. Un'illusione sconfiggere Hamas, fanno discutere in Israele le dichiarazioni del portavoce delle forze armate, un segno delle frizioni crescenti tra esercito e governo Netanyahu, ne parleremo nel giornale. Rischiano fino a 5 anni di prigione, attesa a Ginevra per la sentenza al processo Hinduja, i miliardari di origine indiana accusati di tratta di esseri umani. Integrazione professionale dei profughi ucraini, in Germania c'è polemica, il centrodestra accusa troppo alti i sussidi, molti rinunciano così a lavorare. Dopo 2 anni di presenza intensa dei cianobatteri nelle acque del lago di Lugano, il Canton Ticino adotta una nuova strategia per ridurre al minimo i rischi durante la balneazione in lidi e spiagge, ci dice di più Luca Berti.
In striature localizzate o, nel caso peggiore, in tappeti che ricoprono una parte del lago. Sono gli indizi della presenza eccessiva di cianobatteri, una situazione ormai ben nota sulle rive del Ceresio. E se l'inizio piovoso e fresco di questa estate non fa pensare a un imminente possibile inizio del fenomeno, il cantone ha deciso di adattare la propria strategia sia per salvaguardare la salute delle persone. Bagnarsi nell'acqua con la presenza di questi batteri è pericoloso a causa delle tossine che producono, ma anche per penalizzare il meno possibile la balneazione. Michelangelo Storari è chimico cantonale aggiunto.
L'organizzazione è chiaramente demandata a ciascun lido, perché appunto la questione è che ogni lido ha davvero una situazione diversa, magari anche lidi vicini o abbastanza vicini a causa delle correnti subiscono queste fioriture in maniera completamente diversa. Quindi il punto è che ogni lido deve valutare la sua situazione.
Per aiutare i gestori in questa valutazione sono state date delle linee guida ed è stato organizzato un momento formativo. 2 i gradi di allerta. Il primo, che visivamente si tradurrà nell'esposizione di una bandiera gialla, segnala un rischio moderato dato dalla presenza parziale di cianobatteri. Qui bambini piccoli, persone con pelle sensibile e animali devono rimanere fuori dall'acqua, gli adulti possono bagnarsi stando in acque limpide. Con bandiera rossa invece scatta il divieto di entrare in acqua per tutti.
Passiamo ora alla politica federale. Un pacchetto di quasi 14 miliardi di franchi destinati al sostegno all'agricoltura per il prossimo quadriennio. Agricoltura che dovrà però accontentarsi di 230 milioni in meno, tolti per lo più agli aiuti diretti alla produzione. Aumentato invece il budget per la lotta ai cambiamenti climatici. Presentati poi anche i risultati sulle misure attuate in favore della salvaguardia della biodiversità messa sotto pressione dal settore agricolo. Da Berna, Alessio Veronelli.
13,8 miliardi di franchi destinati al settore agricolo per il quadriennio 2026-2029, 230 milioni in meno rispetto al periodo attuale, visti i tagli previsti per far fronte agli attesi deficit strutturali. I pagamenti diretti, spina dorsale del sistema agricolo elvetico, pur continuando ad assorbire gran parte dell'importo destinato dal governo al settore, saranno però anche quelli più toccati dai tagli. Il primo impatto purtroppo sarà sul reddito di coltivatori e allevatori, ci spiega Bernard Belk, vice direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Secondo i nostri studi, però, visto che gran parte dei pagamenti diretti vengono utilizzati per l'ammodernamento delle strutture, in futuro ci saranno maggiori produttività e redditività. Nel budget ci sono però anche 86 milioni supplementari destinati ad adattare la produzione agricola ai cambiamenti climatici e altri 24 in più per una produzione sostenibile dei vegetali. Ci stiamo focalizzando su una produzione agricola resistente a questi cambiamenti, ci dice ancora Bernard Belk, e questo vale anche per l'arboricoltura e la vigna. Stiamo valutando anche macchinari a minore impatto, come dei trattori elettrici. Questi fondi saranno poi molto utili per migliorare i sistemi di irrigazione. Capitolo biodiversità, invece, il Consiglio federale ha commissionato l'analisi dell'impatto di diversi strumenti di politica agricola e incaricato i dipartimenti competenti di procedere ad adeguamenti mirati. Ancora Bernard Belk. Abbiamo un sistema di sostegno per la biodiversità piuttosto elaborato, con un budget di 450 milioni all'anno. La biodiversità è messa sotto pressione dall'agricoltura, questo è chiaro, ma laddove le misure di protezione sono state tolte, come in Nuova Zelanda, o non sono mai state introdotte, come in Brasile, l'impatto di un'agricoltura intensiva è molto negativo. Misura di protezione più dannosa per la biodiversità è risultata quella doganale, ovvero i dazi all'importazione che, se da un lato garantiscono prezzi più alti per i prodotti agricoli svizzeri e dunque redditi superiori ai produttori, dall'altro favoriscono una maggiore produzione e intensificazione agricola a scapito della varietà della specie. Diverse contromisure sono già valutate per ridurre al minimo l'impatto negativo della protezione doganale.
Colonne in autostrada e nelle vie del centro, mezzi pubblici in città strapieni, molte infrastrutture dei trasporti in Svizzera, lo sappiamo, sono sovraccariche, le possibili soluzioni spesso controverse. Una maggioranza degli svizzeri sembra però favorevole ad ampliare le infrastrutture dalle piste ciclabili alle autostrade, a dirlo un sondaggio pubblicato stamani di cui ci parla Gianluca Colgiati.
Il tema è spesso motivo di rabbia per chi si trova imbottigliato nel traffico e la questione è anche politica. A maggior ragione quest'anno, a novembre, si voterà in Svizzera sui piani di governo e Parlamento di ampliare la rete autostradale in 6 progetti da oltre 5 miliardi di franchi. Il dilemma è sempre lo stesso: nuove infrastrutture creano nuovo traffico? I pareri divergono fortemente tra destra e sinistra, ma stando a un sondaggio commissionato all'Istituto Sotomo dall'Associazione Svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti, la maggioranza degli interpellati ritiene che un ampliamento delle autostrade migliorerebbe il flusso del traffico.
Un sondaggio è una foto dell'opinione.
Un sondaggio che è una fotografia dei pareri attuali, sottolinea il direttore dell'associazione Patrick Perron. Fino a novembre, quando si tratterà di votare su progetti concreti, possono ancora cambiare tante cose, ma intanto sembrano convincere di più gli argomenti a favore. L'associazione dei professionisti della strada e dei trasporti riunisce esperti di vari settori e si propone come interlocutore indipendente nel disegnare la mobilità del futuro. A colpire il direttore è come gli svizzeri si dimostrino grandi sostenitori delle infrastrutture per i trasporti.
Le rail, très clairement. Le vélo, soprattutto nelle ville.
I treni, chiaramente, le piste per le biciclette in città, ma anche le autostrade. Gli svizzeri vogliono un ampliamento, ma allo stesso tempo, sottolinea Patrick Perron, sono contrari a nuove tasse per gli utenti di queste infrastrutture.
A fine pomeriggio è atteso il verdetto per il caso della famiglia Hinduja, miliardari di origine indiana con passaporto svizzero e domiciliati a Ginevra. I genitori, ultra settantenni, il figlio e la nuora cinquantenne, sono tutti sotto processo per tratta di esseri umani e rischiano fino a 5 anni di carcere. Un caso che ha suscitato scalpore e che ha provocato l'interesse anche della stampa internazionale. I dibattimenti si sono svolti negli scorsi giorni. Laura Dick, vogliamo ricordare questa vicenda?
Sì, tutto è partito 6 anni fa, quando 3 domestiche hanno deciso di sporgere denuncia per sfruttamento. Dopo una decina d'anni di servizio, secondo l'accusa, si è approfittato della vulnerabilità e la povertà delle persone provenienti dall'India, dove vige ancora il sistema delle caste. Proprio attraverso questa idea, il trattamento della famiglia verso i domestici, secondo l'accusa, si è trasformato in una situazione molto asimmetrica.
Ecco, Laura, quali elementi in particolare ha fatto emergere l'accusa?
Si parla di salari che non superano i 400 franchi al mese, nessun giorno libero settimanale, orari illimitati di lavoro, alloggi negli scantinati. Alla servitù sarebbe stato poi confiscato il passaporto dai loro stessi padroni. Proprio una settimana fa è stato raggiunto un accordo, almeno sui salari 3 sono stati indennizzati, la denuncia penale è stata ritirata. È continuato però il processo per tratta di esseri umani davanti al Tribunale Correzionale di Ginevra, di cui cui appunto si attende il verdetto. Proprio su questo punto, durante il dibattimento, il procuratore ha chiesto un risarcimento di 3,5 milioni di franchi in favore del Canton Ginevra, segno che in realtà l'accusa non dà nessun valore all'accordo siglato.
La famiglia ha respinto le accuse, le ha definite eccessive e aggressive. Come si è difesa? Con quali elementi?
Gli avvocati della famiglia Induja hanno sottolineato che mancavano diversi elementi di ponderazione, come i pagamenti sotto forma di pasti, biglietti aerei, spese mediche pagate. Le donne hanno poi accettato di venire in Svizzera perché si proponeva loro una vita migliore, ha detto la difesa. Sono state respinte anche le accuse di isolamento. Le tre denuncianti non erano isolate e potevano uscire dalle abitazioni. Se avessero voluto indietro il passaporto, glielo avremmo ridato, è stato riportato in aula. Si è poi voluto sottolineare che la famiglia non era direttamente incaricata del reclutamento dei domestici, dei salari o delle loro condizioni di vita. Il figlio, ad esempio, era assorbito dal lavoro e quasi sempre assente. Le dichiarazioni riportate in aula sono state: li abbiamo trattati come se fossero di famiglia.
Vedremo come andrà a finire questa vicenda. La sentenza, Laura Dick, è attesa nel tardo pomeriggio, come dicevamo. Occupiamoci ora di un'altra storia di sfruttamento di un lavoratore indiano che stavolta arriva dall'Italia. I particolari ce li racconta Alessandro Braga.
Oggi ci sarà un incontro tra governo e sindacati, domani a Latina una manifestazione per chiedere una stretta sul caporalato. La morte di Satnam Singh ha riportato al centro dell'attenzione in Italia la questione dello sfruttamento dei lavoratori immigrati, in particolare nel settore agricolo. Una vicenda, quella del bracciante indiano morto mercoledì dopo due giorni di agonia, che non è altro che l'ennesimo episodio di una storia di ordinario sfruttamento, che senza l'episodio tragico difficilmente sarebbe venuto alla luce. Lunedì scorso Singh stava lavorando nei campi per 14 ore al giorno in nero. È rimasto incastrato in un macchinario che gli ha amputato un braccio. Invece di chiamare i soccorsi, il datore di lavoro lo ha caricato su un pulmino e lasciato in fin di vita davanti alla sua casa, con accanto l'arto staccato. Sullo stesso pulmino anche la moglie di Singh, anche lei lavoratrice in nero nella stessa azienda agricola. Intorno al fatto si sono sollevate polemiche feroci, in particolare dopo le dichiarazioni del padre del datore di lavoro, che in un'intervista ha parlato di una leggerezza della vittima, costata cara a tutti, senza nemmeno una scusa, un accenno al fatto che l'uomo lavorasse in maniera irregolare, per tantissime ore al giorno e senza diritti. Il datore di lavoro, 37 anni, è ora indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.
Pensare che si possa estirpare Hamas da Gaza è come gettare polvere negli occhi della gente. A dirlo il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari, che ha ricordato come Hamas sia una ideologia e in quanto tale non si possa eliminare. Affermazioni pesanti che ricordiamo e commentiamo con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. È la prima volta, Michele, che viene esplicitato così chiaramente questo concetto, perlomeno da parte dell'esercito israeliano.
Beh, sicuramente è la prima volta che si esprime un portavoce dell'esercito, un alto ufficiale delle forze armate, in maniera così chiara, netta, su un punto centrale. Noi sappiamo che il premier Netanyahu e il governo israeliano hanno battuto molto su questa necessità di estirpare, così è stato detto, distruggere completamente Hamas e rimuoverlo dal potere. Come andranno le cose in futuro invece non lo sa nessuno, non c'è nessuna prospettiva politica, e l'esercito israeliano fa capire che non può rimanere lì per mesi a Gaza dando la caccia ai leader di Hamas, ai militanti armati, ma soprattutto non potrà mai rimuovere quello che Hamas è da un punto di vista sociale e politico, ed è molto radicato da quel punto di vista nella striscia di Gaza, per cui l'esercito stesso teme di rimanere intrappolato in una palude che potrebbe ricordare un piccolo Vietnam di Israele all'interno di Gaza, solo per interessi politici di parte.
Dopo l'annuncio di una tregua temporanea quotidiana a Gaza, che già aveva provocato qualche giorno fa una dura reazione da parte di Netanyahu, ora arrivano queste affermazioni. Si può, come dire, parlare di un logoramento delle relazioni tra le forze armate e il governo?
Ma logoramento forse esagerato, sicuramente ci sono dei problemi, ed è molto chiaro di fronte a queste ultime dichiarazioni del portavoce militare, che certo sono state dettate dai vertici, dai comandi militari. Da qui a pensare però che possa esserci uno scollamento totale tra il governo e le forze armate, ce ne passa. Quello che è sicuro è che l'esercito sta segnalando soprattutto agli israeliani che il problema, così come problema maschio, così come viene descritto in Israele, chiamato in Israele, non può essere risolto così come dice il primo ministro, così come vogliono alcuni esponenti di estrema destra del governo, e che bisogna andare evidentemente ad un compromesso, una soluzione politica che porti da un lato ad uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri, ma anche ad una cessazione delle ostilità, senza dimenticare che l'esercito guarda anche alla situazione molto tesa nel nord, al confine con il Libano, dove è possibile una guerra aperta con Hezbollah, ed è chiaro che avere due fronti aperti, Gaza e il Libano, sarebbe molto impegnativo per le forze armate israeliane, che pure sono molto ben organizzate.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Parliamo ora di accesso al mercato del lavoro per i rifugiati ucraini. Ieri il consigliere federale Beate Jans ha ribadito la volontà di favorirne l'integrazione professionale, con l'intenzione della Confederazione di designare un incaricato proprio su questo tema. La questione è di attualità anche in Germania, dove però, come sentiamo da Walter Raue, sta suscitando un acceso dibattito politico.
I cittadini ucraini fuggiti dalla guerra hanno ottenuto e ottengono tuttora in Germania automaticamente lo status di rifugiati politici. A differenza degli altri migranti, che a volte devono attendere molti anni prima di ottenere il diritto di asilo, quelli ucraini godono in qualità di profughi riconosciuti di tutta una serie di privilegi, come ad esempio quello del permesso di lavoro o quello di aver diritto a tutti i servizi sociali e ai pieni sussidi finanziari per le famiglie, per la sanità o per i disoccupati. Soprattutto attorno a questi ultimi punti è nato però ora un vivace dibattito politico. I partiti del centrodestra, cristiano-democratici, liberali e AfD, propongono di abolire i privilegi per i profughi ucraini. I sussidi sociali in Germania sarebbero così alti che molti rifugiati ucraini, anche dopo più di 2 anni dal loro arrivo nel paese, non cercherebbero un posto di lavoro. Mentre in un paese come la Polonia, ben oltre il 50% dei profughi dall'Ucraina hanno nel frattempo un impiego, in Germania la quota è solo del 23%. La coalizione di governo ha respinto le richieste avanzate dai partiti del centrodestra, spiegando la relativamente bassa percentuale di ucraini che hanno un impiego con l'alto numero di donne con bambini a carico fra i rifugiati. Queste, anche volendo, non hanno spesso né il tempo né la possibilità di lavorare a tempo pieno. In compenso però i 2 milioni di profughi ucraini che vivono attualmente in Germania vengono considerati come perfettamente integrati nel tessuto sociale del paese.
Il nostro ultimo contributo ci porta in Slovacchia, dove la radiotelevisione pubblica verrà chiusa a breve. Il prossimo mese verrà riaperta con però un assetto completamente diverso per motivi politici. Così ha stabilito ieri sera il Parlamento slovacco, dando seguito ai desideri di un governo, quello del populista Robert Fico, da tempo in conflitto con i media. In redazione Piero Grabek.
I vertici della nuova radiotelevisione slovacca verranno nominati da Parlamento e Ministero della Cultura. L'attuale direttore verrà congedato con 3 anni di anticipo. A Bratislava il governo si è sentito oggetto di critica costante da parte della RTVS. Dal mese prossimo la radiotelevisione pubblica si chiamerà STVR. Secondo l'opposizione diventerà il megafono dei partiti al potere, di quella coalizione guidata da un premier, Robert Fico, ancora in convalescenza dopo l'attentato a colpi di pistola un mese fa da parte di un oppositore dal profilo alquanto particolare. Da mesi in Slovacchia si registrano proteste di piazza, anche ieri di fronte al Parlamento, da parte degli impiegati della radiotelevisione pubblica. La decisione di riformarla ha sollevato preoccupazione anche all'estero, in seno all'Unione Europea e all'interno delle organizzazioni di categoria. Timori amplificati anche dall'orientamento più filorusso adottato da parte del nuovo governo slovacco, che sembra avvicinarsi in qualche modo alla linea adottata dall'Ungheria, sia in tema di restrizioni per i media indipendenti che nei rapporti con Mosca. 6 anni fa Fico era stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni da capo del governo in seguito all'uccisione del giovane giornalista investigativo Jan Kuciak, che aveva scoperto dei casi di corruzione che coinvolgevano persone vicine al governo, sensibili a infiltrazioni di stampo mafioso.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.